Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Buona giornata da Monia Parente, martedì 9 aprile, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale. Apriremo parlando di liturgia, la nostra attenzione sarà rivolta in particolare ai più piccoli. Ascolteremo poi una delle interviste del padre Vito Magno ad un noto cantautore ma anche compositore italiano e poi ascolteremo l'immancabile commento di Don Fabio Rosini.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con lo spazio che dedichiamo ogni due settimane alla liturgia. Lo facciamo come sempre con Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro, liturgista, che è con noi al telefono. Buongiorno.
Buongiorno e buona Pasqua ancora.
Grazie Suor Cristina, buona Pasqua anche a lei. E oggi iniziamo parlando, come sempre, del momento dell'anno liturgico che stiamo vivendo, ovvero il tempo di Pasqua.
Sì, infatti diamo uno sguardo alla liturgia che ci accompagna in questi giorni, in particolare leggiamo il libro biblico degli Atti degli Apostoli che ci raccontano come i primi credenti in Gesù gli hanno reso testimonianza alla sua risurrezione. I Vangeli poi di queste domeniche ci narrano le sue apparizioni. In fondo le apparizioni di Gesù fondano proprio la nostra domenica. Abbiamo vissuto la seconda domenica di Pasqua, detta anche di Tommaso o anche della Divina Misericordia, come ci ha insegnato il Beato Giovanni Paolo II, e in questo giorno, al mattino quest'anno, almeno a Roma, i neofiti sono andati a San Pancrazio a deporre le vesti bianche ricevute nel battesimo e sulla tomba di questo martire, perché egli è il protettore dei giuramenti, quindi in questo modo manifestano la loro intenzione di essere fedeli alla loro alleanza con Gesù.
E le prossime domeniche, Suor Cristina, saranno domeniche di prime comunioni, di cresime, dunque le nostre parrocchie si popoleranno di ragazzi ma anche di bambini, i più piccoli saranno i protagonisti. E mi faccio portavoce di una domanda di tanti genitori che vedono i loro bambini andare non proprio volentieri a messa, troppo spesso, o vedono i loro ragazzi che dopo la cresima si allontanano definitivamente dalla parrocchia e quindi si chiedono come fare per far partecipare i loro figli più piccoli, più giovani alla messa.
È una domanda che si fecero anche gli artefici della riforma liturgica e già nel 1976 ci diedero, per volontà di Papa Paolo VI, un messale per la messa con i fanciulli, con il relativo lezionario, e libri introdotti dal direttorio per le messe con i bambini. In realtà questo documento non è molto conosciuto né tanto applicato.
Sfogliamolo insieme. Quali sono le indicazioni concrete che contiene?
Per esempio, dice, il sacerdote celebrante può farsi introdurre nel rito d'ingresso dai bambini che partecipano alla messa, quindi farli partecipare alla processione d'ingresso. Poi farsi aiutare con elementi visivi, come possono essere anche alcune feste dell'anno liturgico, l'adorazione alla croce, il sero pasquale, le candele, insomma, la diversità dei colori, degli ornamenti liturgici, o anche cartelli o disegni fatti dagli stessi bambini. Certamente che una simile preparazione della messa dei bambini investe molto tempo, sia di chi presiede come anche dei catechisti. Non bisogna stravolgere la liturgia, bisogna che tutto, diciamo, sia convogliato per spiegare bene il senso, e certamente l'uso delle immagini, appunto, aiuta molto. senza però perdersi in troppe attività, in modo che anche i fanciulli imparino pure ad apprezzare per esempio il silenzio, insomma ascoltare le preghiere, che debbono essere pronunziate in maniera intelligibile, senza fretta, con le debite pause, senza modificare i testi e renderli da bambini, anche perché normalmente vi deve essere pure la presenza degli adulti nella stessa Eucaristia.
Quindi delle indicazioni pratiche per rendere la celebrazione eucaristica meno noiosa, diciamo, per i bambini, per farli partecipare, ma nel modo giusto, senza stravolgere nulla.
Senza stravolgere il rito. Per esempio, per le letture viene anche suggerito di privilegiare la qualità piuttosto che la quantità, e quindi anche ridurle a due, per esempio nella messa dei bambini, e senza però usare parafrasi della Sacra Scrittura, ma i testi proprio biblici, non sostituirli con altri testi. Nel caso che il Vangelo fosse anche lungo, non è necessario accorciarlo. Sarebbe possibile, è possibile, permesso, perché poi questo direttorio è stato anche ratificato dai nostri vescovi italiani, per esempio fare la lettura ai ragazzi in maniera dialogata, come avviene per la lettura della Passione nella Settimana Santa.
Molte le indicazioni contenute in questo documento, anche molto semplici e molto pratiche, però la loro applicazione non è molto comune.
Forse abbiamo creduto poco che la liturgia non deve diventare catechesi, ma celebrata bene diventa una grande catechesi. E questo che ancora non crediamo abbastanza. Il celebrare è una catechesi sublime anche per i ragazzi, solo che richiede molta preparazione. E per esempio per la processione d'offertorio, anziché portare qualsiasi cosa, come ad esempio, non so, portare dei quaderni, computer, palloni, indumenti, insomma, che poi vengono anche spiegati magari da uno al microfono per dire cosa significhino. Questo non ha senso nella processione offertoriale, perché l'offertorio è fatto per portare pane e vino all'altare, cioè i doni che vengono trasformati nel corpo di Gesù, o anche i doni dei poveri, anche in denaro, che servono per il corpo di Gesù che è la Chiesa. Quindi altre cose non hanno tanto senso, a meno che non sono cose che poi vengono realmente donate. Per esempio un pallone viene dato a un oratorio che non se lo può comprare, un computer viene mandato a un missionario, insomma, allora può avere senso.
E poi, Sor Cristina, anche l'omelia è molto importante, perché questo potrebbe essere uno dei momenti più difficili da seguire con attenzione da parte dei più piccoli.
Ecco, l'omileta, il sacerdote che presiede, non deve parlare da bambini, però certamente adeguare il linguaggio, in modo anche che comunque gli adulti pure ne traggano beneficio. Il direttorio però prevede che se il sacerdote non sa parlare ai bambini, nel senso che è anziano, non è abituato, insomma, e c'è un laico esperto nel linguaggio per ragazzi, può fare l'omelia questa persona che sa parlare e comunicare con i ragazzi. O anche può essere, viene detto, una sorta di dialogo con i bambini, senza rendere tutto, diciamo così, abbassare il tono, ma un dialogo che sulla parola di Dio aiuta i bambini a comprendere anche magari una sola cosa.
Sono davvero tante queste indicazioni. Ripetiamo dove si trovano.
Nel direttorio per le messe con i fanciulli, che è all'inizio del messale per le messe con i fanciulli e con il relativo lezionario.
Grazie, Sor Cristina, per oggi ci fermiamo qui. L'appuntamento con lei è tra 15 giorni.
A presto.
Ed ora è il momento di ascoltare l'intervista del padre Vito Magno, questa volta a Rafael Gualazzi. Per lui il pianoforte è un impegno non solo fisico e psicologico, ma anche spirituale. Dopo aver vinto Sanremo Giovani nel 2011, quest'anno si è qualificato al 5° posto tra i big, con la canzone Sai, ci basta un sogno. Padre Vito Magno gli ha chiesto da dove trae ispirazione questo brano.
Da un pittore che nella sua mansarda dipinge la sua modella e nella bellezza trova anche la forza del suo messaggio.
Quale messaggio?
Cercare di non soffermarsi troppo in superficie e cercare di dare importanza alla sostanza delle cose. È importante avere un sogno e lottare per qualcosa, avere un ideale, altrimenti è molto difficile nel mondo d'oggi.
Qual è il tuo ideale?
È la musica, e attraverso la musica cerco di comunicare le mie canzoni e i miei pensieri semplici.
È un pensiero semplice anche quello di cambiare il mondo, come dice un verso della tua canzone, usando tre condizionali.
Sì, avrei bruciato l'accidia in memore che porta il tempo, avrei fermato la guerra inutile con un sorriso e allora avrei saputo credere.
Avrei saputo credere. Cosa vuoi dire?
La musica è qualcosa che ci mette in contatto con lo spirito, quindi una fede verso l'amore per la vita e le cose belle dello spirito.
Sembra una foto dell'anima questa canzone.
Non è necessariamente una proiezione personale, sono delle canzoni e quindi sono dei viaggi immaginari, ecco.
Ma da credente, Rafael Gualazzi, che obiettivo ti prefiggi?
Quello che posso fare è semplicemente tentare di far star bene le persone con l'energia della musica. Ognuno ha il suo linguaggio, il poeta ha le parole, il musicista ha la musica, probabilmente il cantautore tenta di farlo con musica e parole.
Pensi dunque che la musica avvicina a Dio?
Beh, anche filosoficamente è sempre stata posta ai più alti livelli estetici, quindi credo proprio di sì.
C'è anche chi dice che la musica è preghiera.
Credo che la musica sia essa stessa una pratica religiosa, forse non riconosciuta quanto le pratiche religiose con cui sono stato battezzato, ma in un certo senso è un atto di amore. La musica deriva dallo spirito e quindi è una preghiera.
Can't you see through your eyes? There's a look that don't shine, and all the world around you seems to slip and disappear. Thought a word from your heart means I'm yours, means you're smart. I know for certain I won't bother you with nostalgia, but you find other men full of love and filled with them, and you smile here and there like the first of all your sighs. Then you cry with your friends like it was the first and last, spreading life, wasting life. Shouldn't be that way if you ain't got a ticket. Here we live with no tricks, day by day, night by night. But all the world around me slips away and disappears. I can't live in your eyes, I can read in your mind. But someone hit me and I fell into your heart, my dear. And you fly over land where your eyes can find the end, up on mountains, down lanes, through the clouds.
Ed ora la parola a Don Fabio Rosini. Ascoltiamo il commento al Vangelo di domenica prossima, terza del tempo di Pasqua. La liturgia propone un brano dal capitolo 21 del Vangelo secondo Giovanni.
È veramente conveniente leggere la forma lunga del Vangelo perché ci permette di unificare le due parti. In effetti normalmente si distinguono, c'è la parte della pesca miracolosa dei 153 grossi pesci e la parte della dichiarazione di amore che Cristo chiede a Pietro, con l'ultima indicazione sul futuro di Pietro, che è chiamato a seguirlo fino alla morte. Ecco, sembrano due testi separati, ma è un testo solo. Se noi andiamo un pochino a vedere qual è l'elemento su cui si gioca in questo Vangelo, è questa storia della pesca, questa storia del essere in procinto di fare una cosa da parte di Pietro, mentre Gesù chiamerà Pietro un'altra volta, di nuovo, a fare la cosa per cui lo aveva appellato, chiamato, lo aveva convocato. E per chiarire un pochino quello che è una lettura minima che tenteremo di fare in questo breve spazio di questo testo, dovremo partire un pochino dalla domanda di Gesù a Pietro dopo la pesca miracolosa. Quando Gesù dice a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Ecco, è una scelta della traduzione, che normalmente viene sempre tradotto così, la vecchia traduzione, la nuova, traduce con questo «mi ami più di costoro». Il problema è che il plurale del neutro, come il plurale del maschile, è uguale nel genitivo, nelle lingue sia latine, greche, per cui non capiamo bene che cosa sta dicendo qui. Allora, un'ipotesi di lettura è questa, quella che diamo sempre, ovvero sia che Simon Pietro è chiamato ad amare più di quanto gli altri amano, oppure amare Gesù più degli altri. In ogni caso, questa interpretazione ci lascia un pochino in difficoltà, perché in realtà in questo testo compare un altro, che è il discepolo amato, che ha una relazione d'amore con Gesù, che viene enucleata, focalizzata come la condizione del discepolo per eccellenza. Allora, se da una parte potremmo interpretare in questa chiave che Pietro è chiamato a diventare fino in fondo un po' come il discepolo amato, ovvero sia quello che ha una relazione di predilezione per il Signore, sì, va anche bene. Ma se noi proviamo un pochino a prendere questo costoro, anziché nella chiave di mi ami più di qualcuno, se lo prendiamo come un plurale neutro, mi ami più di qualcosa, di queste cose qui, ci rendiamo conto che Gesù ha appena chiesto a Pietro di portare un po' del pesce che lui ha pescato. Il testo comincia con Pietro che va a pescare, o meglio potremmo dire torna a pescare, torna alle sue vecchie cose, torna alle cose che faceva prima di conoscere il Signore. Va a pescare, ma queste vecchie cose non sono utili, non servono, non pescano nulla. Compare Gesù e Pietro non lo riconosce. Questo è un testo anche di riconoscimento vero e proprio, dove Pietro, attraverso l'esperienza di questa pesca miracolosa, con l'aiuto del discepolo amato, che rappresenta sempre quel passo in più, quel passo in avanti, che permette a Pietro di entrare nelle cose come nella scena del sepolcro, come anche nella scena del rinnegamento. Il discepolo amato precede Simon Pietro, lo fa entrare nei luoghi importanti, belli o anche brutti, in cui lui deve capire qualche cosa. Lui viene introdotto dal discepolo amato, che gli dice, quando pescano tante cose, dice: ma è il Signore. E allora appunto lo riconosce. Avendolo riconosciuto, torna a riva con tutto questo ben di Dio che hanno pescato, e stanno mangiando insieme di questo pesce che appunto Gesù, pur avendo del pesce da offrire di suo, sta chiedendo di unificare a quello che loro hanno appena pescato. A quel punto Gesù gli domanda: mi ami più di queste cose? Mi ami più della barca, delle reti, del pesce, di tutte le cose che avevi lasciato per seguirmi, di tutte le cose che tu avevi messo da parte per stare con me? Stai tornando alle cose vecchie. Questa è una storia di ritrovamento di Gesù risorto. Simon Pietro ha fatto un'esperienza, ma questa esperienza si sta annacquando in un ritorno alle vecchie cose. È il pericolo della Chiesa costante. Infatti questo capitolo 21 del Vangelo di Giovanni ci apre la prospettiva della storia della Chiesa. Come farà la Chiesa nei momenti di difficoltà, nei momenti in cui non pesca niente, nei momenti in cui le cose le fa di suo, ha perso di vista il Signore, anche la sua missione la svolge partendo da se stessa, dalle sue proprie capacità, e la Chiesa da sola, di se stessa, non è proprio niente senza il suo sposo. Dovrà rinnovare la chiamata. E infatti quando Gesù chiede a Simon Pietro, mi ami più di queste cose. Mi ami di più. Il Signore va amato di più. E questa è la cosa che rimetterà Simon Pietro nella condizione piena del discepolo. Rimetterà la Chiesa intera in sella alla sua missione. Quello che succede è che si passerà per mezzo dell'esperienza di una pesca miracolosa che diventa secondaria. Questi pesci vanno abbandonati, come nei Vangeli sinottici Simone aveva dovuto abbandonare la barca e le reti all'inizio, così anche questa volta, alla fine, Gesù dirà a Simon Pietro: seguimi, seguimi. E dovrà lasciare queste cose, amarlo più di queste cose. È evidente che la domanda viene fatta tre volte, perché tre volte c'è stato il rinnegamento da parte di Simon Pietro. E Simon Pietro deve arrivare a una tristezza, che è la tristezza che è la consapevolezza della sua propria debolezza, che è il prendere fino in fondo in mano la sua povertà ed essere chiamato non in base al fatto che lui è all'altezza. Aveva detto nel capitolo 13: io darò la mia vita per te, dice Gesù, mi seguirai più tardi. Quando gli dirà seguimi? Adesso. Adesso che ha imparato a riconoscerlo da risorto, ha imparato l'arte di stare con Gesù prescindendo e amando di più delle cose a cui è tentato di tornare, a questo punto Simon Pietro è possibile che si lanci verso la nuova realtà. La nuova realtà è seguirlo. E viene fotografata questa frase: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio, adulto, anziano, maturo, tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Il cambio di Pietro è il cambio dall'essere uno che si veste come gli pare e va dove gli pare. Questa è la sua condizione infantile, immatura, quando lui non ha ancora fatto quel salto adulto che è l'essere stato amato nel suo errore, aver capito che Gesù vale più di ogni cosa, che è inutile tenere da parte, tenere in qualche luogo nascosto di riserva la sua vecchia professione, perché lui così, se va male con Gesù, recupera, così come appare in questo testo all'inizio, e lui finalmente può, da questo momento, entrare nella vita adulta, ovvero sia tendere le mani, a un riferimento chiaro alla crocifissione, e essere vestito da un altro. Essere vestito da un altro vuol dire avere l'abito da un altro. Allora, vediamo un pochino di riassumere questo testo che abbiamo un po' letto in maniera un po' globale, questa volta senza fissarci su un punto solo. Globalmente cos'è questa? È la storia di come la Chiesa si riappropria costantemente della resurrezione, tentata di tornare alle sue vecchie cose. Ogni cristiano fa esperienze belle, meravigliose, vede Cristo risorto nella sua vita, ma ha sempre questa tentazione: tornare alle proprie forze. Deve fare esperienza di gettare le reti in una maniera diversa, comincia da una piccola obbedienza all'interno delle sue proprie cose, sta pescando, non funziona, arriva Gesù, gli dice di pescare in un'altra maniera e attraverso questo lo ritrova. E ritrovandolo riscopre il suo atto di amore verso Gesù, che implica delle rinunce, implica amare di più, amare Gesù più delle cose di questo mondo. A quel punto si diventa adulti, a quel punto si è pronti ad amarlo più della propria stessa vita, ad amarlo fino in fondo e a essere fino in fondo discepoli.
E siamo in chiusura, vi ricordo come sempre l'appuntamento di domani mattina alle ore 7 con le catechesi di Don Fabio Rosini sulle parole dell'Eucaristia. Domani potrete riascoltare il quarto ed ultimo incontro. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.